magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi continuerò il discorso sulla stregoneria oggi che abbiamo iniziato nella trasmissione precedente. Stregoneria oggi, cioè in pratica che cosa significa la stregoneria, che cos'è la stregoneria, quali sono gli elementi fondamentali per parlare di stregoneria. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato dell'iniziazione dell'apprendista stregone, abbiamo parlato degli assunti fondamentali della stregoneria, abbiamo detto che cos'è la stregoneria e abbiamo parlato di un elemento fondamentale della vita e della stregoneria, che è quel vivere per sfida, che è la base della vita stessa, è la base del divenuto della vita. Nella trasmissione di oggi cominceremo invece il terzo punto. Vi ricordo che il ciclo delle trasmissioni si articola su 5 punti. Uno, che cos'è la stregoneria, il vivere per sfida, lo abbiamo già fatto. Oggi parleremo della situazione oggettiva e i percorsi di stregoneria, gli strumenti d'azione della stregoneria, e poi vedremo se finire con il quinto, con la quinta parte, che è il cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone. Dunque, nella trasmissione di oggi parliamo della situazione oggettiva e dei percorsi di stregoneria. Cominciamo col premettere una cosa, no? Se voi vi prendete qualche manuale di stregoneria, qualche manuale di alchimia, no? Vi trovate sempre la descrizione di una persona, cioè lo stregone oppure l'alchimista, che fanno delle azioni magiche nei confronti di un oggetto, nei confronti di di un proposito, nei confronti di qualcosa. Ebbene, questo modo di vedere le cose in realtà va ampliato, perché quando noi parliamo di stregoneria parliamo di un soggetto o di soggetti che agiscono nel mondo in cui vive. È inutile parlare del poco. So benissimo che è un gesto di stregoneria fare un minestrone, pulire la casa, andare a lavorare, fare un lavoro con passione, ma noi dobbiamo parlare della stregoneria intesa come azione dell'individuo nell'oggettività e nel mondo. Per cui il crogiolo dello stregone, quando noi parliamo del crogiolo dello stregone, parliamo della persona stessa, cioè è la persona il crogiolo che mescola tutti gli elementi, e la mescolatura di tutti gli elementi che concorrono al percorso di stregoneria, togliersi dal centro del mondo, chiamare le cose col loro vero nome, l'uso dello scetticismo, il giudizio di necessità, la follia controllata, il sognare, eccetera, 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 vengono mescolati all'interno della persona e la persona si trasforma. Ma questa mescolatura che fa la persona la fa agendo nel mondo in cui vive. Cioè è l'azione della persona fatta nel mondo oggettivo in cui quella persona vive che mescola gli elementi del crogiolo dello stregone dentro se stessa. Cioè gli elementi del crogiolo dello stregone, presi uno ad uno, sono semplicemente delle tecniche. Delle tecniche che una persona può interiorizzare, può mettere anche nel profondo di se stesso, però restano ferme, restano statiche, non hanno nessun senso. Il senso della tecnica della stregoneria è quando lo stregone, quando la persona si immette nel sistema sociale, si immette nella natura e agisce nella natura. E allora della tecnica, dell'aspetto tecnico degli elementi del crogiolo dello stregone, comincia a far emergere dalle sue emozioni, dal suo profondo, la parte magica, cioè quella parte che permette a quella persona di agire nel mondo, di modificare il mondo in cui vive, di costruire delle migliori condizioni per se stessa, di veicolare le proprie pulsioni, le proprie tensioni, i propri bisogni. E questa è l'azione magica che fa lo stregone. Non esiste un qualcosa che si fa nell'oscuro e dopo appare nel chiaro. Esistono dei mondi in cui noi agiamo e che manipoliamo, e che poi questa manipolazione si svela nel mondo della ragione, ma è soltanto perché nel mondo della ragione noi immettiamo le nostre passioni e le nostre tensioni, abbiamo le nostre strategie di esistenza, abbiamo le nostre predilezioni che imponiamo. E allora, quando agiamo negli altri mondi, cioè nei mondi dell'azione, nei mondi delle emozioni, ciò che affiora la nostra coscienza è la relazione con la nostra quotidianità. Se io agissi soltanto nel mondo delle emozioni, nelle relazioni emotive fra me e il mondo, nelle relazioni empatiche, nulla giungerebbe alla coscienza rispetto alla ragione e alla mia quotidianità. Perché alla mia ragione, alla mia quotidianità, alla coscienza giungono soltanto quel sentimento che dalla parte profonda affiora, ma quel sentimento non è altro che la manifestazione della mia emozione, dove la relazione fra il mondo emotivo e il mondo razionale viene condotto attraverso il passaggio di informazioni dalla parte profonda antica del cervello alla parte della razionalità. La parte della razionalità può permettere l'arrivo delle informazioni, dell'intuizione da parte profonda, soltanto se si costruisce una, scusate, una sintonia fra le necessità della ragione, della razionalità, con la capacità di percezione emotiva della parte profonda. E soltanto, naturalmente, se è stata disciplinata la ragione in modo tale da permettere questo passaggio, e la ragione che riesca a riconoscere quando ha dei problemi, quando non è in grado di gestire la realtà che la circonda. Pertanto, tutto il mescolamento, tutto il divenire dello stregone, tutta la sua capacità di rendere profondo, di rendere disciplinato, di rendere articolato il suo modo di essere, la sua mescolatura del crogiolo dello stregone, avviene soltanto perché la persona agisce nella vita quotidiana, agisce nella società. Se questa persona si separa dalla società, si separa dalla vita quotidiana, si separa anche dalla propria capacità percettiva, si separa anche dalla propria capacità emotiva, si separa dalla propria capacità d'azione e muore, si cortocircuita su se stessa. E tutti quelli che sono i nostri apparati psichici, i nostri apparati mentali, i nostri apparati sinapsici e neuronali, che dovrebbero funzionare ed essere pieni di informazioni e di strumenti con cui agire nella vita quotidiana, cortocircuitano su se stessi e abbiamo l'origine della malattia mentale o alcune forme comunque di malattia mentale. Comunque dalla depressione a tante altre. La situazione oggettiva e percorsi di stregoneria. La situazione oggettiva in cui si pratica il vivere per sfida, oggi come oggi, è caratterizzata dal dominio all'interno dei sistemi sociali umani del vivere per sfida del cristianesimo, che nel nostro caso assume la caratteristica del cattolicesimo. Il cristianesimo pratica il suo vivere per sfida attraverso una pratica di appropriazione degli esseri umani, imponendo agli esseri umani la verità rivelata del suo Dio e costringendo gli esseri umani a sottomettersi a quella verità. La pratica di appropriazione degli esseri umani è centrale nel controllo del sistema sociale. E attraverso quel controllo viene calata nel cuore, nel sentire e nell'intuire di ogni nuovo nato attraverso il condizionamento educazionale. La pratica di appropriazione imposta dal cristianesimo all'essere umano si appropria dell'individuo che la riproduce dogmaticamente nell'essere natura in cui è nato, saccheggiandola e distruggendola. A chi mai viene in mente che sta distruggendo quanto il loro Dio, di cui è nato, di cui è creato d'immagine e somiglianza, ha creato la natura e l'uomo la può saccheggiare. A quale cristiano viene in mente o verrebbe in mente, a parte gli input della società moderna, la presa di coscienza dei disastri che stanno avvenendo, che l'uomo può distruggere ciò che Dio ha creato? Se Dio lo ha creato, l'uomo non può distruggere, perché se l'uomo può distruggere la creazione del Dio dei cristiani, significa che può ostacolare il disegno del Dio, si può opporre a Dio. Dunque anche la distruzione dell'uomo, del mondo, deve essere voluta da Dio, perché l'uomo non può combattere Dio, stando sempre all'ideologia cristiana, che poi si riversa nel sistema sociale, e praticamente il cristiano non può combattere il suo padrone, il cristiano, perché è un padrone per volontà di Dio, il cristiano non può combattere Ratzinger o il suo papa, perché è papa per volontà di Dio, non può combattere il re, perché è re per volontà di Dio, non può rimuovere la monarchia assoluta, perché è monarchia assoluta per volontà di Dio, e il suo Dio, il Dio dei cristiani, rappresenta la struttura sociale della monarchia assoluta. Il cristianesimo trasforma l'essere umano in bestiame del suo gregge, privandolo della volontà espressa all'atto della nascita e trasformando le tensioni in desiderio di appartenenza al gregge, di cui la gerarchia cristiana ne è il pastore. E qui stiamo affrontando l'intero sistema sociale in cui noi viviamo, che deriva dalla costruzione della città di Dio, è il fondamento. Cioè i cristiani hanno costruito la città di Dio, e hanno costruito la città di Dio costruendo una società a forma di campo di sterminio, dove tutti gli esseri umani devono sottomettersi e devono essere costretti alla sottomissione. Quando parliamo di condizionamento educazionale che si riversa nei confronti dei bambini, lo chiamiamo condizionamento educazionale perché il genitore non si limita a fornire al bambino gli strumenti con cui affrontare la sua vita, non si limita a indicare al bambino quali sono le condizioni nella quale dovrà vivere e nelle quali dovrà veicolare le proprie pulsioni e le proprie tensioni, ma costringe il bambino a sottomettersi alla morale che viene imposta, al comportamento che viene imposto. Cioè, in pratica, il genitore non porta il bambino a vivere nella società, ma costringe il bambino a sottomettersi a degli input che sono inumani nella società e ne stupra le condizioni psichiche affinché queste siano funzionali alla sua descrizione della morale e della società. Per cui esiste una vera e propria azione che viene fatta in maniera militare dal genitore cristiano sul bambino, che ha lo scopo di sottomettere il bambino a quella e a solo quella morale. Dopodiché, dal momento che l'apprendimento infantile avviene in età piccolissima, cioè avviene in pancia della madre, subito dopo nato, appena nato ha il massimo sviluppo della capacità di apprendimento, della capacità sinapsica, no? Poi un po' alla volta si riduce, proprio agendo nei primissimi anni di vita, il genitore non fa altro che condizionare quello che è il futuro sviluppo del bambino, perché da quel momento abbiamo lo spegnimento delle sinapsi, abbiamo la costruzione di quelli che sono i reticolati neuronali, per cui abbiamo il genitore che in realtà non sta fornendo al bambino strumenti con cui affrontare la vita, ma ne sta condizionando lo sviluppo fisico in funzione di una morale, in funzioni comportamentali, in funzioni etiche, in funzioni astratte, di pensiero astratto, che siano funzionali al suo modo di vedere la vita. In poche parole possiamo riassumere tutto questo dicendo che i cristiani costringono i bambini in ginocchio davanti al crocifisso per stuprarne la struttura psicoemotiva e costringerla alla dipendenza permanente, impedendo loro di diventare degli adulti. Questo essere parte del gregge viene fagocitato dall'individuo fin da bambino, fin da piccolissimo, che lo esprime poi attraverso una feroce determinazione nell'appartenenza soggettiva al gregge. A quel gregge di appartenenza l'essere umano sacrifica i suoi figli mettendoli in ginocchio e insegnando loro a pregare e supplicare. E il e in un terrore folle, e ha un terrore folle di essere allontanato dal Grece. Voi pensate quanto potere aveva Ratzinger, il Ratzinger di ogni tempo, quando scomunicava le persone. Cioè, allontanare le persone dalla Chiesa significava ammazzarle. Cioè, l'azione seguente era quella di alzare i roghi e di bruciarle. Per cui chiaramente c'era un terrore folle di essere allontanati dalla Chiesa. Oggi un po' meno, ma comunque è rimasto nel DNA, è rimasto nella percezione delle persone questo terrore di essere cacciate da un insieme. Questo terrore folle dell'allontanamento dal gregge non è che espressione della consapevolezza nella perdita della volontà di determinazione soggettiva all'interno della vita. La consapevolezza della sconfitta soggettiva per la quale la partecipazione al gregge diventa atto consolatorio. E anche in questo abbiamo un'altra manifestazione psichica, no? Cioè, quando le persone, alle persone viene impedite di diventare adulte. Quando è che una persona diventa adulta? Quando con la sua esperienza costruisce una propria autonomia, un'autonomia fisica, un'autonomia psichica, un'autonomia di giudizio, un'autonomia economica, un'autonomia da un insieme, cioè pur essendo partecipe all'insieme in cui vive, all'insieme sociale, ha comunque una sua autonomia personale, ha le sue predilezioni, ha il suo modo di essere. Ebbene, il cristianesimo distrugge tutto questo facendo diventare la persona dipendente, facendo diventare la persona dipendente dalla struttura cristiana in se stessa. E perché? Per fare in modo che la persona sia dipendente dalla struttura morale, costringe la persona a fagocitare quella morale, a fagocitare quel credo, a fagocitare quell'idea religiosa, a fagocitare quell'idea di infinito. Noi abbiamo degli scienziati che lavorano che lavorano in geologia, che praticano tutte quelle che sono le scoperte relative all'evoluzione, alla trasformazione della materia e dei corpi, che però sono cristiani, cioè nel senso che credono che il mondo sia stato creato da Dio. E naturalmente fanno dei grandissimi salti mortali per coniugare questo e quello, cioè il fatto di verificare razionalmente, sperimentalmente tutta l'evoluzione del mondo e nello stesso tempo per credere che il mondo sia creato e così acquietare le proprie emozioni, le proprie pulsioni. Dal punto di vista individuale dell'essere umano, tre sono i campi in cui pratica il suo viver per sfida, trasformandosi: quando l'impegno emozionale è molto forte, in apprendista stregone. 1. La trasformazione di se stesso, il raggiungimento della consapevolezza della relazione fra i suoi bisogni e il condizionamento educazionale ricevuto. Il sognare, la capacità di compattarsi, lo sviluppo di intuire e il movimento nei mondi della percezione. 2. L'azione all'interno del sistema sociale, al fine di limitare la ferocia della sottomissione imposta dal condizionamento educazionale cristiano. Migliorare le condizioni oggettive in cui gli esseri umani possono praticare stregoneria. 3. L'azione fra sé come individuo in trasformazione e la frazione dell'essere natura in cui si trasforma. Il riconoscimento delle coscienze di sé che ci circondano in quanto dei, che come noi camminano verso l'eternità. Questi praticamente noi abbiamo tre campi d'azione. Uno è l'individuo in se stesso, cioè l'individuo in quanto tale. Il secondo è l'individuo nelle relazioni del sistema sociale e il terzo elemento è l'individuo come relazioni all'interno della natura. Questi sono i tre campi d'azione in cui l'individuo interviene per costruire una strategia di esistenza, esercitare le proprie determinazioni attraverso la propria volontà. Questa è l'autodisciplina dell'apprendista stregone. Essere disciplinati non significa imporsi delle regole ferree alle quali sottomettersi, ma significa essere consapevoli dell'esistenza dello sconosciuto nel quale si costruisce il proprio vivere per sfida, con animo coraggioso, deferente e tenace. Davanti allo sconosciuto è necessario un animo rispettoso e temerario, in qualsiasi campo si operi. dalla vita quotidiana, ai mille mondi della percezione, alla scienza, a qualunque cosa noi facciamo. Rispetto per tutti e tutto. Timore reverenziale davanti all'infinito sconosciuto, sottomissione a nessuno. Allora voglio ripetere ancora una volta questi tre elementi che sono fondamentali nel comportamento di una persona che va alla ricerca della conoscenza, ma che sono fondamentali anche nella vita quotidiana, cioè nella pratica della quotidianità. Il rispetto per tutti e per tutto. Cioè noi dobbiamo avere rispetto per ogni persona e per ogni cosa. Timore reverenziale davanti all'infinito sconosciuto. Cioè noi dobbiamo avere il timore reverenziale, cioè quel timore che non ci allontana, ma che ci permette di essere prudenti davanti all'infinito sconosciuto che ci circonda, o anche davanti alle persone sconosciute, o davanti agli esseri della natura, o anche nei mondi della percezione, o anche quando si va fuori di testa. Dobbiamo avere sempre timore rispetto allo sconosciuto. Ma quel timore deve essere quel timore che ci induce alla prudenza, non deve trasformarsi in paura che ci blocca davanti all'infinito sconosciuto. E infine, sottomissione a nessuno. Non siamo sottomessi a nessuno. Io posso essere sottomesso alla legge, e posso riconoscere un'autorità mentre fa una certa azione, ma non la posso riconoscere quell'autorità sempre e comunque. Tanto per usare un termine che andava di moda una ventina d'anni fa, un carabiniere non è un carabiniere quando è in mutande. E una volta si diceva che un carabiniere è un carabiniere anche quando è in mutande, cioè è sempre un'autorità. In realtà non è così. E c'è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che boccia i vigili urbani che fanno le multe quando non sono in divisa, cioè quando non sono in divisa sono persone qualunque. E vorrei anche sottolineare questo: sottomissione a nessuno significa nella società civile riconoscere sì i propri diritti e i propri doveri, ma non permettere a nessuno di usare proprie prerogative o proprie interpretazioni soggettive per attentare ai diritti di altre persone. E questo è fondamentale, però bisognerebbe scriverci un trattato sopra. Gli sforzi di determinazione soggettiva nella relazione fra l'individuo nei tre campi che abbiamo citato e l'oggettività sono l'elemento centrale della trasformazione in apprendista stregone prima e in stregone poi. Perché gli sforzi di trasformazione soggettiva che si manifestano nel vivere per sfida formano l'elemento centrale della trasformazione dell'apprendista stregone? Lo stesso o simile percorso alla vita quotidiana può fare un apprendista stregone, o uno spacciatore di droga, un industriale o un barbone. Perché l'oggettività è diversa nello spazio e nel tempo. L'oggettività in cui ci si trasforma si presenta all'individuo al momento della nascita ed è relativa al tempo e al luogo in cui l'individuo nasce. Un conto è nascere a New York, un conto è in Amazzonia, a Roma o a Venezia. Un conto è essere nato oggi e un altro è mille anni fa o nascere fra 100 anni. I sistemi sociali sono diversi. Le relazioni con l'essere natura di quei sistemi sociali e dei singoli esseri umani sono diversi. Ma cos'è allora che rende uguale l'apprendista stregone di ogni città, l'apprendista stregone di ogni tempo? L'elemento comune e importante è lo sforzo di trasformazione soggettiva. Dunque è il forzare noi stessi rispetto all'oggettività e l'agire all'interno dell'oggettività che ci rende uguali in situazioni culturali, in situazioni fisiche diverse. È lo sforzo che facciamo, l'uguaglianza, che ci dà la base dell'uguaglianza, non ciò che facciamo fisicamente. È come quando qualcuno pratica il sognare. La cosa importante non è la visione del sogno, ma è come le nostre emozioni si sviluppano, si manifestano all'interno del sogno. Sono le nostre emozioni la realtà fisica del sognare, non le nostre immagini, che sono invece una ricerca della ragione di spiegazioni di queste pulsioni. Poi la ricerca di spiegazioni è un momento in cui la nostra coscienza è disgregata, per cui effettivamente lascia molto anche a desiderare. Poi qualcuno ci gioca sopra con la psicanalisi. Lo sforzo di trasformazione soggettiva è indipendente dall'oggetto col quale costruiamo la contraddizione, ma si modifica dal grado di si qualifica dal grado di intensità emozionale, intellettiva e consapevole con la quale il soggetto si impegna nella contraddizione. Il grado del suo coinvolgimento e lo sforzo che mette in atto per la sua soluzione. Per questo motivo, in stregoneria, non si può enunciare nessuna verità, dal momento che ogni soggetto è diverso, diversa è la sua percezione del mondo, diversa è l'oggettività nella quale si muove, diverso è lo spazio e il tempo che lo caratterizza. In stregoneria si può indicare soltanto il percorso di libertà, la direzione nella quale gli sforzi di trasformazione soggettiva vengono diretti. In stregoneria la verità non è che il livello di libertà raggiunto dal soggetto e che questo riesce a descrivere superabile immediatamente non appena il soggetto aggiunge nuovi fenomeni e nuove intuizioni alla sua descrizione. Dunque un'altra verità. E questo scritto che vi sto leggendo adesso, cioè che sto usando come traccia per dirvi le cose, è uno scritto del 2000. Che ho scritto nel 2000. Oggi noi abbiamo un Ratzinger che va farneticando, va sparando una serie di stupidaggini contro il relativismo, no? E naturalmente, mentre spara le sue stupidaggini verso il contro il relativismo, omette di dire, lo omette per furbata, di dire cosa si contrappone al relativismo, cosa lui vuole diverso dal relativismo. E lui vuole l'assolutismo, cioè la verità assoluta, la verità che lui chiama naturale, quella verità che deve aver casa nelle decisioni delle persone, cioè quell'assoluto che deve essere imposto a monte del pensiero delle persone. Le persone devono veicolare il loro pensiero, devono svolgere la loro logica del pensiero astratto partendo dalla verità che Ratzinger impone. Mentre invece nella vita, nello sviluppo della conoscenza, noi abbiamo le due grandi sorelle che regolano la vita, ed è Demetra ed Estia. Demetra è la libertà della crescita che spinge ogni essere a penetrare lo sconosciuto che lo circonda. Ed Estia, Vesta, è la verità che in quel momento il soggetto ha sviluppato. E come verità si pone al centro della casa ed è la salvaguardia dell'individuo. Cioè nel senso che dice: questa è la tua casa, questa è la tua verità, questa è la tua concezione sociale, quello che hai capito della scienza, quello che hai capito della quotidianità, e peggio di così non deve essere. Cioè la tua casa, meno bella di così, non può essere. E Estia è a guardia del focolare della casa proprio perché protegge la casa, protegge la verità raggiunta da quell'individuo e impedisce a quella verità di ritorcersi, di andare indietro, di diminuire la libertà dell'individuo. Ma quando l'individuo costruisce in questa casa un'altra stanza, la abbellisce, la rende più comoda, Estia è a guardia della nuova comodità. Estia si è trasformata, quella casa si è trasformata. È la nuova verità che l'individuo ha raggiunto ed Estia è a guardia di quella verità. Peggio di così non deve andare. E mentre Demetra spinge gli individui affinché costruiscono sempre nuove verità, cioè costruiscono la loro libertà, verità dopo verità, che nella religione monoteista abbiamo la ricerca del vero, no? Perché avendo i monoteisti la verità come blocco di ogni loro trasformazione, sono inventati questa ricerca del vero, che la ricerca della vera verità, del vero, della vera parola di Dio, che Dio avrebbe detto, che Dio avrebbe fatto, la realtà che Dio avrebbe creato. Per cui nel monoteismo si risolve la contraddizione fra la verità rivelata e ciò che l'uomo vive, ciò che l'uomo necessita nella loro vita, attraverso la concezione della ricerca del vero, che è una modificazione della verità percepita soggettivamente in funzione della verità assoluta del disegno divino che l'uomo non può vedere. Per cui si usano questi escamotage proprio per non far comprendere che in realtà è la vita che spinge l'uomo alla trasformazione, è la vita che porta l'uomo a diventare sempre ciò che è. E se c'è un male, se c'è la distruzione dell'uomo, lo possiamo invece eleggere proprio nelle parole del Dio dei cristiani, nella sua Genesi, quando a un certo punto il Dio dei cristiani si accorge che l'uomo, avendo mangiato il frutto proibito del bene e del male, ha la coscienza di se stesso, ha la coscienza di essere un Dio, ha la coscienza del suo divenire eterno. E allora il Dio dei cristiani dice: beh, adesso cominciamo a mettere in atto delle strategie affinché l'uomo non venga anche a mangiare dall'albero della vita eterna e viva in eterno. Cioè facciamo in modo che l'uomo si fermi a questo gradino di consapevolezza, e visto che ormai è diventato anche lui, ha la possibilità di diventare un Dio come me, facciamo in modo che lui resti a questo grado di consapevolezza, non sviluppi se stesso e non divenga nell'infinito dei mutamenti. E questo lo trovate nella Genesi, nelle esternazioni del Dio dei cristiani. La stregoneria. In stregoneria la verità non è che il livello di libertà raggiunto dal soggetto e che questo riesce a descrivere, superabile immediatamente, non appena il soggetto aggiunge nuovi fenomeni e nuove intuizioni, nuove idee, nuove scoperte alla sua descrizione. Dunque formula un'altra e diversa verità. E io direi che per oggi, anche se la trasmissione tutto sommato è abbastanza breve, mi potrei fermare a questo punto. Gli strumenti d'azione della stregoneria e il cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone, magari lo teniamo per la prossima trasmissione che faremo domani, penso. Per cui io chiuderei qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo di oggi e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, ricordandovi che su internet trovate tutto quello che andiamo dicendo anche attraverso i microfoni della radio. In pratica trovate centinaia e centinaia di pagine, compreso questo pezzo che sto usando come traccia per queste trasmissioni e che ha il titolo Stregoneria Oggi. Sicuramente se andate sul motore di ricerca Google e cercate Stregoneria Oggi lo trovate. Il pezzo è in Federazione Pagana, comunque nel sito federazionepagana.it. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ciao a tutti e a risentirci.